Allora, vedete, questa è la solita icona della gerarchia delle fonti, il triangolo, e siamo al culmine, nel vertice, nelle norme costituzionali. E qui vedete, compare un gradino intermedio. È come se all'interno delle norme costituzionali ci fosse una gerarchia. La gerarchia non finisce nel triangolo, ma continua all'interno dei segmenti, e vedremo che non è l'unico segmento a frantumarsi. Ci sono dei principi supremi, si chiamano così in gergo, che sono sovrapposti alle altre norme costituzionali. Le altre norme costituzionali possono essere modificate con la procedura ordinaria, i principi supremi, cioè quelli dell'articolo 138, i principi supremi invece no, resistono alla revisione costituzionale, il che significa che la legge di revisione costituzionale che toccasse i principi supremi sarebbe illegittima per violazione del principio di gerarchia e sarebbe dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. E chi l'ha detto questo? La Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha elaborato categorie, modelli e anche competenze sue che non discendono dalla Costituzione né dalle leggi di attuazione della Costituzione, ma discendono dall'interpretazione che è stata data dalla stessa Corte Costituzionale, che non ha da stupire, cioè tutti i giudici di vertice sono tenuti a consolidare il loro ruolo e a spiegare come funziona il loro ruolo. Tutti i giudici hanno una giurisprudenza su se stessi, perché serve per far funzionare le cose, il legislatore per il resto è molto assente. C'è una sentenza citatissima, anche se non è una sentenza di grande importanza, perché la Corte Costituzionale fa un ragionamento che costituisce tecnicamente un nobiter dictum. Noi cosa sia un nobiter dictum l'abbiamo imparato di rimbalzo dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dove esiste un complicato sistema giudiziario e vige la regola non scritta del precedente, e c'è una particolare attenzione a leggere i precedenti, cioè a leggere le sentenze. È quello che insegno nelle università americane dall'inizio del secolo scorso. Nelle università americane si è fatta una riforma molto ideologica, è basata sulla strana idea che la common law fosse essenzialmente intuitiva e che quindi anche del gente da poco come voi potrebbe col solo istinto e ragionando arrivare a capire i principi di common law e che di conseguenza è inutile dare manuali, dare apparati concettuali, era molto meglio far ragionare sui singoli casi. E quindi nelle università americane da allora si insegna sempre in maniera casistica, si discutono sentenze e da queste sentenze si ricavano i sistemi. Gli stessi manuali che pure esistono in America e sono fatti di piccole parti introduttive e tutta una serie di soliti eterni casi discussi e ridiscussi per riuscire a capire che cosa vuol dire eguaglianza, che cosa vuol dire prova, che cosa vuol dire tutela del diritto in un'aula processuale e così via, in un'altra giudiziale e così via. Leggendo le sentenze, i giuristi americani operano una fondamentale differenza. Distinguono quelli che sono gli obiter dicta da quelle che sono le rationes decidendi, La ratio decidente è il principio e la norma che viene applicata al caso. Si chiacchiera tutta l'interpretazione su qual è l'atto da applicare, qual è la competenza, bla bla bla, finché si arriva a enucleare il principio da applicare nella sentenza. Quella è la ratio decidendi, è la, come dire, la ragione della decisione, il principio della decisione. Su quello si forma il precedente. Tutto il resto è obiter dicta, cioè affermazioni laterali che possono essere interessanti, che possono essere richiamate, ma non sono vincolanti in quanto non fanno parte del precedente. E i giudici americani tendono a scrivere le sentenze evidenziando la ratio decidendi, mentre i nostri giudici, compreso la Corte Costituzionale, molto spesso fanno tutto un'inserata mista dove gli argomenti si incrociano e certe volte uno dice va bene, ma allora qual è la norma applicata? Il passare dalle disposizioni alla norma comporta una serie di passaggi, no? Per esempio decidere che una disposizione è abrogata e forma un precedente. Dichiarare che sarebbe stato più bello che il legislatore si fosse occupato di altre cose è invece un obiter dictum. Questi sono obiter dicta, nel senso che non era tenuta a dire queste cose la Corte. Spesso la Corte prende una decisione, una sentenza, per aggiungere delle cose che vuole comunicare all'inclita platea dei giuristi, dicendo guardate che questi sono i miei orientamenti. Nell'88 si stava parlando, guarda caso, singolarmente, stranamente, di riforma costituzionale. Di riforme costituzionali, d'altra parte, si parla dagli anni 60. Una lunga storia di disapplicazione della Costituzione e di dibattito sulla riforma della Costituzione. E questo è interessante perché vi dà un po' un elemento di dottrina scritta dalla Corte. La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. E questo è il monito che in una sentenza che non c'entra niente. La Corte dice, attenzione, vi comunico, voi che volete riformare la Costituzione, che ci sono dei principi che non potete modificare. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana, limite espresso, quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Io sono un giurista, sono abituato a parlare di diritti, di interessi, quando uno comincia a parlare di valori, io metto una mano sul portafoglio, perché sono tutti discorsi truffaldini. Il valore non è un concetto che abbia ospitalità nel diritto. Se chiacchieriamo sui valori della Repubblica, va bene, ci mettiamo al bar, ordiniamo uno spritz e parliamo pure di valori, ma nel diritto si parla di disposizioni, norme, diritti, interessi. Punto. Valore è qualcosa che sta fuori prima del diritto. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Vedete che sta codificando un'espressione, no? I principi supremi. Ormai da allora questa è l'etichetta con cui si aprono articoli, libri, capitoli di manuale e così via. Abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale. E qui incomincia un discorso interessante. Sia quando ha ritenuto che anche la disposizione del concordato, patti lateranensi, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall'articolo 7, non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Seguono sentenze. Sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del trattato CE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte testuale, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento. Cioè qui praticamente la Corte Costituzionale sta unificando due diversi discorsi, uno sui limiti della revisione costituzionale e l'altro sui limiti di resistenza che il nostro ordinamento ha nei confronti della immissione di norme che vengono da altri ordinamenti. Famoso quello con il rubinetto e il camion, no? Rispetto ai patti lateranensi e al diritto concordatario che ne consegue, questo entra nella nostra Costituzione perché c'è un richiamo nell'articolo 7, che è un richiamo, è un rinvio fisso ai patti lateranensi, ma è anche un rinvio mobile alle norme di esecuzione dei patti lateranensi. Dall'altro c'è invece un rinvio mobile ai trattati dell'Unione Europea e alle norme che vengono prodotti a Bruxelles, prodotte a Bruxelles in forza di quel trattato. Tutte queste norme entrano nel nostro ordinamento e hanno una base costituzionale, per cui potrebbero essere trattate come norme di valore costituzionale, equiparate alle norme costituzionali, ma non possono derogare ai principi supremi. Cioè esiste questo tetto di principi, chiamano valori costituzionali, che resiste sia all'abrogazione tramite procedura di revisione costituzionale, sia alla immissione di corpi normativi nel nostro ordinamento. Questi ultimi si chiamano i controlimiti, ne parleremo parlando di Unione Europea, anche perché c'è stato negli ultimi mesi un caso importante, il caso Taricco, in cui si è giocato la partita dei controlimiti tra Italia e Unione Europea. Per cui non sono chiacchiere, sono concetti molto produttivi di conseguenze. Sul piano della revisione costituzionale non si è mai posto il problema, anche perché le riforme sono state, quelle che sono passate, sono abbastanza piccole. Nessuno ha mai obiettato che questa riforma costituzionale viola i principi supremi, anche secondo me, a mio modestissimo ma imbattibile avviso, è la norma che dà diritto agli italiani residenti all'estero di essere rappresentati in Italia, è una norma che va contro qualche principio supremo. No taxation without representation, anche il contrario, no representation without taxation, paga le tasse e mi rappresenta. E noi invece ci facciamo comandare, ed abbiamo avuto dei governi che stavano in piedi per il voto di gente che si è stata candidata in collegi che erano, uno era Eurasia, America del Nord, America del Sud, Eurasia o Africa e Australia. Cioè praticamente noi abbiamo federato il mondo nel nostro Parlamento, sono dei perfetti deficienti. Bene, essere perfetti e deficienti secondo me vira un principio supremo, non è che non veda, il grande argomento giuridico, non è che non veda. Ecco come si è formato questo strato superiore. Adesso però io vorrei parlarvi dello strato inferiore, cioè di come la presenza di questo triangolo che è fatto delle norme costituzionali gravi su quest'altro trapezio che è dato dalle fonti primarie. Lo gravi al punto di frantumarlo. Bello. E per fare questo devo introdurre un po' di distinzioni. Terminologiche, su cui dobbiamo metterci d'accordo. Abbiamo parlato finora di legge come sinonimo di diritto, più o meno, senza andare troppo per sottile, di legge come sinonimo di disposizione legislativa, di disposizione normativa. E adesso dobbiamo un po' capire esattamente come usiamo la terminologia. Guardate che questo è super importante. Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria. Quattro cose che si combinano. Per legge formale intendiamo l'atto approvato dalle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Ok? Non sono definizioni difficili. È riuscire a capire come si sovrappongono. Perché si sovrappongono? Perché la legge costituzionale è una legge formale, è approvata dalle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica, però ha la forma della legge, ma non la posizione gerarchica della legge. È sovraordinata la legge. Attenzione, è un atto normativo, e su questo non si discute, è un atto normativo formato con le procedure della legge ordinaria, voto delle Camere, promulgazione del Capo dello Stato, è collocato a un livello gerarchico superiore alla legge ordinaria. Perché? Perché è frutto di un procedimento rinforzato. Qua vi vendo un, come dire, una bussola concettuale. Madonna, che belle cose che mi invento prima di pranzo. Dopo pranzo qualche difficoltà. E la bussola concettuale è questa. Se, quando parliamo di gerarchia, parliamo di procedimenti. La gerarchia mette in scala atti che sono formati da procedimenti che vanno dal più difficile al più facile. La collocazione gerarchica di un atto è conseguenza della complessità e delle garanzie contenute in quell'atto. Chiaro? La legge costituzionale è superiore alla legge ordinaria non perché sia formata da organi diversi, ma perché il procedimento è più complesso. E questa complessità è a garanzia del valore, lo uso anch'io, del valore dell'atto. Più il procedimento è complesso, più la complessità ci garantisce partecipazione, visibilità, riflessione, che sono le cose per cui il procedimento è apprezzabile. In fin dei conti, perché fare una legge di revisione è più complicato? Perché implica doppia votazione, una maggioranza assoluta, almeno assoluta, in seconda votazione, la possibilità del referendum, l'allungamento dei tempi, tra una prima votazione e la seconda votazione devono passare almeno 3 mesi, la pubblicità del documento votato, che se non è votato a maggioranza iperforte, 2/3, deve essere pubblicato perché tutti lo conoscono e su quello si può chiedere il referendum. Tutto questo ci dà delle garanzie di meditazione e di pubblicità. La parola pubblicità è una parola importante. Pubblicità nel senso di essere atti aperti al dibattito pubblico. La democrazia è dibattito pubblico, essenzialmente. Allora noi abbiamo nell'ambito delle leggi formali alcune leggi formali che sono rinforzate dal procedimento costituzionale e danno luogo a un atto sovrapposto alla legge ordinaria. La legge ordinaria è la normale legge, la legge costituzionale sta un gradino sopra, anche se entrambe hanno, sono leggi formali ordinarie, leggi formali costituzionali, diversità di posizione gerarchica, diversità di procedimento. Ma la base dei due procedimenti è sempre quello legislativo. voto delle due Camere, promulgazione del Capo dello Stato. È quello che dà la forma della legge. Perché è importante questa distinzione? Perché, per esempio, a un certo punto la nostra Corte Costituzionale ha dovuto riflettere sull'articolo 134. Che dice che la Corte Costituzionale giudica sulla controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. La Corte Costituzionale ha detto che dove qui si parla di leggi, contrapponendola a quello di cui vi parlerò in seguito, gli atti con forza di legge, parla delle leggi formali, di tutte le leggi formali. E quindi, con questa interpretazione che non era scontata, dice che la Corte Costituzionale è competente a giudicare sia delle leggi ordinarie, sia delle leggi costituzionali, da cui la giurisprudenza sui principi supremi. Ma nasce da un'interpretazione di questo termine legge, espandendolo a legge formale e includendo nella legge formale due atti che hanno posizione gerarchica diverse, legge costituzionale e legge ordinaria. Chiaro? No, se non vi è chiaro, ditemelo. Ditemelo, ve lo posso spiegare in tutte le salse. Ma andiamo. Ah, un onesto. C'è un onesto, onestà, onestà. Dica. La differenza è questa. Cosa intendiamo con il termine legge? Con il termine legge, oltre agli usi generici, no? Studio legge, applico la legge, riferiamo un particolare atto, che è l'atto prodotto dal Parlamento e promulgato dal Capo dello Stato. Quello è la legge. La chiamiamo legge formale perché la forma è data dal procedimento, ok? Nell'ambito di questa legge formale possiamo riconoscere sia la legge formale ordinaria, che è quella approvata con delibera delle due Camere promulgata dal Capo dello Stato, sia la legge costituzionale, che è quella prodotta da doppia delibera delle Camere con maggioranze rinforzate e promulgata dal Capo dello Stato. Tramite questo passaggio interpretativo, la Corte ha attribuito a se stessa il potere di giudicare la legittimità delle leggi costituzionali e non soltanto delle leggi ordinarie. Chiaro?
Sì.
Ok. Discorso diverso è per la fonte primaria, che è un'altra espressione che si usa normalmente nel linguaggio. La fonte primaria prevede, qui la graffa, sia la legge ordinaria, formale, la legge formale ordinaria, sia i cosiddetti atti con forza di legge di cui dovrò parlarvi nel modulo che incomincia domani mattina. E cioè, innanzitutto, il decreto legge e il decreto legislativo, che sono atti che non hanno la forma della legge, perché non nascono in Parlamento e non sono promulgati dal Capo dello Stato, ma nascono nel Governo e sono emanati dal Capo dello Stato. Il termine emanazione e promulgazione è simile, ma non a caso diverso. La procedura di formazione di questi atti non è quella della legge formale. Il decreto legge è deliberato nel Consiglio dei Ministri. Deve essere deliberato nel Consiglio dei Ministri. Anche se poi i ministri dicono, beh, ma no, ma non c'era questo, ma c'era questo. Ma dai che non c'era questo. Follia. Deve procedimento, garanzia, legittimità degli atti. Non stiamo scherzando. Questi sono gli atti con cui l'apparato pubblico obbliga noi. E per obbligare noi, che siamo esseri liberi e dignitosi, muniti di dignità umana, lo può fare soltanto rispettando delle procedure normative. E queste procedure sono affidate al Parlamento, legge formale, ordinaria, e in casi specifici, che adesso dovremo esaminare a partire da domani, al governo col decreto legge e decreto legislativo. Gli atti con forza di legge sono atti normativi equiparati alla legge ordinaria, ma prodotti con procedimento diverso dalla legge formale. Tutto. Le definizioni sono banali, tutte leggermente ricorsive, tutte collegate l'una all'altra, si procede per piccoli passi, ma questi passi bisogna saperli fare. Se qualcuno di voi balla il tango, che non è molto di moda nella vostra generazione, ma lo diventerà, capirà l'importanza di non sbagliare un appoggio, perché salta tutta la sequenza. Dica.
Io non ho capito perché, dalla differenza del procedimento, la legge formale o ordinaria e costituzionale, la Corte Costituzionale si sia auto affibbiata il potere di poter dire la legittimità dell'una o dell'altra, e perché c'è proprio il perché.
Ma lei ha ragione anche a non capire il perché, perché io non ve l'ho spiegato. E non ve l'ho spiegato perché avevo intenzione di spiegarvelo più in là, ma va bene. La Costituzione è rigida, giusto? Si può modificare la Costituzione con leggi ordinarie? No. La legge ordinaria può fregarsene di cosa c'è scritto in Costituzione? Telefonate a Salvini e diteglielo, perché lui non ha ben presente. No. Cosa succede se una legge costituzionale ripristina la monarchia?
Che non può essere fatta.
Re Matteo I?
Costituzionale dichiara illegittima.
Chi? Chi? Ah, visto che ci è arrivato anche lei? Ha giustificato il fatto che qualcuno deve bastonare quella legge, dichiararla illegittima. Se no non avremo rigidità costituzionale, capisce? Non avremo limite alla revisione, quantomeno, capisce? Lei non è una cosa tanto banale, perché avere 2/3 dei voti, quindi non passare per referendum, che sarebbe il blocco politico, ma andare direttamente in Gazzetta Ufficiale, è una maggioranza che attualmente Lega, 5 Stelle, Forza Italia riescono ad avere in Parlamento, per cui loro potrebbero fare tutte le riforme costituzionali che vogliono, compreso stabilire una triarchia, una nuova forma di Stato europea, in cui in tre occupano la Presidenza Repubblica, i co-presidenti, come si chiama? Triarchia si chiamerebbe, Matteo, Silvio e Gigino, la Repubblica dei Tre, questo vince, questo perde, e chi dovrebbe bloccarli? La Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha detto: se io non ho il potere di controllare che una legge di revisione costituzionale rispetti i limiti della revisione, vuol dire che i limiti della revisione non sono giuridici, perché ciò che è giuridico deve avere un giudice e una sanzione se violato. Questo è, scolpitevelo sul cuscino, così la notte penetra nelle vostre meningi, che è sano realismo e positivismo giuridico, il mio collega filosofo mi guarderebbe con vituperio. Ciò che è giuridico perché c'è una sanzione. Se non ci sono sanzioni, sono balle. Salutare le vecchiette non ha sanzioni e non è giuridico. Ok? Bastonarle ha una sanzione ed è giuridico. Così lo capiscono tutti. Il diritto pre prandium. E se ci deve essere una sanzione, ci deve essere un giudice che la somministra. Chi è questo giudice se non la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale. Quindi, dove c'è scritto le leggi, gli atti con forza di legge, le leggi deve comprendere anche la legge costituzionale. Naturalmente qualcuno dice, la Corte Costituzionale, questi nel palazzo si arrogano dei poteri che la Costituzione gli attribuisce, scemi, studiassero, perché insomma non è difficile, quando andremo a scoprire le origini della Corte Costituzionale nella storia giurisprudenziale americana, avremo un caso in cui questo è stato emblematico ed è, continua a essere discusso dopo due secoli. Bene. Allora, noi abbiamo in questa bellissima slide, che invece è un paragrafo, il punto di vista. Compare per la prima volta il punto di vista, spesso comparirà il punto di vista. Perché noi guardiamo i fenomeni da punti di vista diversi, perché abbiamo diverse domande a cui rispondere. Se siamo degli entomologhi ci interessa distinguere il maggiolino dalla cavalletta. Se invece stiamo usando il pennellino col verde smeraldo nel nostro quadro, non ce ne frega niente, è una macchia di verde. No? Perché il nostro punto, questo è bellissimo come esempio, è veramente cretino. Vi posso fare i complimenti pubblici? È veramente un esempio cretino. Dal punto di vista di quella macchia del verde in mezzo all'erba, che sia una cavalletta o un maggiolino non cambia. È una questione di cosa vedi tu nelle cose che ti stanno intorno. E questo è fondamentale per i giuristi e diventerà iperfondamentale quando parleremo del principio di eguaglianza. Allora, noi possiamo vedere a queste questioni dei rapporti tra le fonti da due punti di vista, quello della forma di governo e delle prerogative parlamentari, e qua leggi costituzionali e leggi formali stanno dentro un concetto di legge formale, prerogative del Parlamento, questo lo deve fare il Parlamento. Oppure possiamo vedere dal punto di vista della posizione gerarchica, e allora gli atti con forza di legge, la legge ordinaria, sono diverse dalle fonti costituzionali. Parliamo di fonti primarie per contrapporle a fonti costituzionali, mentre qui parliamo di leggi formali per contrapporle agli atti con forza di legge che vengono dal governo. La terminologia segue gli interessi che abbiamo. Se noi stiamo parlando intorno alle prerogative del Parlamento, avremmo da distinguere soprattutto ciò che fa il Parlamento da ciò che fa il governo. Per cui che sia una legge costituzionale o una legge ordinaria non ci importa tanto, perché sono entrambe frutto del Parlamento, mentre gli atti con forza di legge sono frutto del governo. Se parliamo della gerarchia delle fonti, per noi è fondamentale distinguere la Costituzione dalle leggi e gli atti con forza di legge, come dice l'articolo 134. No? L'articolo 134 ci sta parlando esattamente di questo. La Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale, quindi sta invocando un concetto di gerarchia. Legittimità costituzionale implica validità costituzionale, e la validità è insita nella gerarchia e comporta, se violata, l'annullamento. Qui comporta la illegittimità costituzionale, che è una forma di annullamento. L'oggetto di questo annullamento è la legge o l'atto con forza di legge. In questa legge, dice la Corte, è compresa sia la legge ordinaria sia la legge costituzionale, perché c'è sempre la legge costituzionale, la legge di divisione, un gradino gerarchico superiore che sono i principi supremi della Costituzione. Sempre di gerarchia stiamo parlando. E di questa gerarchia è custode la Costituzione. Ma questo non l'avete capito però, non l'ho capito neanche io. Da questa norma, 134, deriva l'unica base che noi abbiamo nel nostro ordinamento per dire che la Costituzione è un atto sovraordinato alla legge. Non ci sono altre. La gerarchia non è scritta in Costituzione. La Costituzione ci dice come si forma la legge ordinaria, poi adesso vedremo come si formano gli atti con forza di legge, come si forma la legge di revisione costituzionale, ma non ce li mette in gerarchia. L'unica norma che ci mette il senso di gerarchia è questa: c'è illegittimità costituzionale se le leggi e gli altri atti con forza di legge contrastano con la Costituzione. Questo ci fa capire che se c'è annullamento, illegittimità è sinonimo di annullamento, vuol dire che manca validità, e la validità è la conseguenza dell'abilitazione del criterio gerarchico. Quindi se qui c'è invalidità vuol dire che c'è gerarchia, e questa gerarchia è tra la Costituzione, legittimità costituzionale, e tutto il resto. E tutto il resto delle fonti primarie, leggi e atti aventi forza di legge, ma anche delle leggi costituzionali. Questa è stata l'estensione della Corte, che ha esteso la gerarchia inventandosi i principi supremi. È tutta un'invenzione, perché cosa siano i principi supremi? Non c'è le pagine gialle dei principi supremi. I principi supremi saranno dichiarati dalla Corte Costituzionale, che finora li ha individuati in relazione al concordato o in relazione al trattato europeo, ma potenzialmente lo può individuare il principio supremo anche in relazione a una revisione costituzionale. Ma siccome, dice la Corte, guardate come torna tutto, si tratta di valori supremi, mano il portafoglio, perché quali essi siano noi non lo possiamo sapere, ce lo dirà la Corte Costituzionale. Siccome non è abitata da disposenti, deficienti e truffaldini, generalmente si basano su un'argomentazione, quindi noi possiamo fare delle previsioni sulle argomentazioni che verranno usate dalla Corte, ma tutto è affidato alla Corte Costituzionale, che quindi finisce con essere il soggetto che è seduto in cima alla piramide delle fonti. Sedersi in cima alla piramide non è una posizione comodissima, e su questo dovremmo riflettere. Non è uno scherzo, dobbiamo riflettere sul serio. Dio, quanto si impara facendo lezioni. Speriamo bene. Allora, ultima nozione che vi introduco, anche se vi vedo stanchi e condivido, è quella di riserva di legge, che invece è una nozione fondamentale. Su cui tornerò qua e là, per cui oggi vi introduco solo la base per andare avanti in un discorso. Il concetto di riserva di legge è banale come tutti i concetti iniziali, ok? Attenzione, concentratevi ancora per 5 minuti esatti. La riserva di legge è una disposizione costituzionale, cioè solo la Costituzione può porre una riserva di legge, che serve a regolare il concorso delle fonti. Questa è la spiegazione di tutti i manuali, la trovo francamente orribile. E cioè è un modo, la riserva di legge, per dirci qual è la fonte competente a regolare qualcosa, perché non tutte le leggi concorrono sullo stesso piano. L'idea del concorso delle leggi è un po' buffa, ma si parla così. Sono tutte uguali le leggi, possono fare tutte lo stesso mestiere, regolare lo stesso oggetto? No, non è così. Ed ecco che comincia ad aprirsi il grafico. Qui abbiamo definito riserva di legge, c'è una riserva anche ad altri atti, di cui per il momento non ce ne frega altro, salvo che, essendo una riserva, deve essere scritta in Costituzione, che ci sta dicendo che per certi oggetti la disciplina riservata ha particolari atti. Lo vedremo parlando. Quello che invece importa è questa differenziazione tra riserva di legge formale, riserva di legge ordinaria e riserva di legge rinforzata. Ci sono materie che possono essere trattate solo nel Parlamento con legge formale, per cui il Parlamento può farle soltanto con legge e con legge votata dal Parlamento. Addirittura spesso è accompagnato anche da una riserva di assemblea, non può essere trattata in commissione. Quali sono queste materie? È una domanda che faccio spesso quando voglio liberarmi i soggetti che ho davanti, che ormai stanno sudando e puzzando, che sareste voi nel vostro futuro, e vestitevi leggeri per favore, l'odore dell'interrogato talvolta è veramente penoso. La domanda è: perché esiste la riserva di legge formale? Risposte sensate 0,001. Cioè, sudano e studiano senza domandarsi perché, e cioè non studiano, ripetono il libro. Le riserve di legge formale, qua trovate un elenco, sono riserve di legge che la Costituzione pone su questioni in cui chiede che il Parlamento controlli il governo. La riserva di legge formale esclude gli atti con forza di legge, gli atti con forza di legge li fa il governo. Ci sono questioni, non parlo di materie, ma questioni, su cui la Costituzione dice no, obbligatoriamente il Parlamento, e più delle volte il Parlamento in aula, deve votare delle cose che non possiamo affidare al governo. E quali sono queste cose? Ma è ovvio, le cose che fa il governo. Il bilancio. Chi è che fa il bilancio? Il governo. Chi deve approvare la legge di bilancio? Il Parlamento. Se no, se il governo approva il suo bilancio, siamo fatti. Il bilancio autorizza la riscossione delle imposte e spende i soldi pubblici, quella è un'autorizzazione che deve essere data dal governo, è quello che si chiama il necessario dualismo di organi. Bello, parlare perfetti. Necessario dualismo degli organi vuol dire che uno ha i conti, i soldi, e l'altro controlla. Chi è che fa i trattati internazionali? Il governo. Manda gli ambasciatori, che dipendono dal Ministero della Farnesina. Qui sarebbe tanto da bonificare. Bene, il governo stipula i trattati, ma questi non possono essere ratificati, quindi finire il loro procedimento, se non c'è un controllo del Parlamento con legge, secondo caso di riserva di legge formale. E la Costituzione lo dice perché nel testo c'è scritto le Camere con legge. Non c'è solo una riserva di legge, ma c'è una riserva di organo. Le Camere con legge approvano i bilanci, approvano il rendiconto, approvano i trattati, approvano le deleghe legislative al governo, che poi farà i decreti delegati, convertono i decreti legge fatti dal governo in via di necessità e urgenza e devono essere convertiti dalle Camere. Possono votare la legge cosiddetta di ratifica di cui la legge che regola gli effetti del decreto legge di sanatoria, dicono, ma è sbagliatissimo, per cui non dovrei usare la parola sanatoria. Ci sono tutta una serie di leggi che devono essere necessariamente approvate in Parlamento, perché così il Parlamento svolge il controllo sull'attività del governo, e queste sono le riserve di legge formale. Ciao, a domani, cioè a questo pomeriggio veramente. Thank you.